Paradiso, canto secondo. Il canto si apre con un ammonimento del poeta ai suoi lettori. Solo coloro che sono dotati di intelligenza e di cultura adeguate lo potranno seguire nell'arduo cammino che sta iniziando. Infatti, con la guida di Beatrice, egli sale dal paradiso terrestre, posto sulla vetta del Monte del Purgatorio, al cielo della Luna, il primo dei 9 cieli fisici che dovrà attraversare prima di giungere all'Empireo, dove ha la sua sede Dio. La superficie lunare appare luminosa come un diamante, ma Dante sa che essa è cosparsa di macchie scure, intorno alle quali chiede spiegazioni a Beatrice. Questa dapprima nega ogni valore alla credenza popolare che vedeva in quelle macchie la figura di Caino gravato da un fascio di spine. In seguito dimostra la non validità della teoria scientifica che trovava la causa di quelle zone oscure nella maggiore o minore densità della materia costituente la Luna. Dopo aver convinto Dante che la ragione umana, qualora non sia sorretta dalla fede e dall'insegnamento teologico, mostra tutti i suoi limiti, Beatrice espone la dottrina esatta, estendendo la sua spiegazione dalla Luna a tutti gli altri corpi celesti. Le zone più o meno scure che si notano sulla loro superficie dipendono dall'influenza dei cori angelici, le intelligenze motrici dei singoli cieli. Infatti, ad una maggiore o minore letizia dell'intelligenza angelica corrisponde, nel cielo che da essa riceve la sua qualità specifica, una maggiore o minore luminosità. Introduzione critica. Una vecchia distinzione dell'anche, per il secondo canto come per il primo, si pone nel rapporto fra dottrinalismo e trasposizione fantastica, problema del resto che è alla base di tutto il paradiso. Per risolverlo, la critica romantica ha abolito il primo dei due termini, negando al sapere filosofico teologico ogni interesse in campo poetico. Tale posizione dimentica di prendere in considerazione alcune importanti realtà. Nel Medioevo, la distinzione fra poesia e scienza non era posta in termini netti e precisi come per noi oggi. Certe questioni scientifiche, che sono ora lontane dalla nostra mentalità o almeno di scarso interesse, rivestivano per Dante e il suo tempo un valore essenziale. Il paradiso è la conclusione di tutto un processo interiore, per cui ogni problema, trattato un tempo alla luce della sola ragione e del solo sapere filosofico, viene riesaminato, corretto e completato alla luce della fede, la quale, proprio nella terza cantica, si esplicherà in tutta la sua forza e la sua profondità. Questa ripresa di motivi e di problemi passati testimonia che la visione del paradiso è intimamente legata all'esperienza di vita del poeta. È frutto, come l'inferno ed il purgatorio, di questa esperienza. Non è perciò, né potrebbe esserlo, un'astratta esposizione in versi della scolastica, bensì la descrizione dell'ascesi intellettuale e spirituale di Dante, fatta non come una confessione o un diario di tipo romantico, e neppure nel genere di un dialogo ridotto ai due personaggi principali, come il Secretum del Petrarca, ma nei modi di una ricostruzione rigorosa ed obiettiva, perché solo questa rigorosità e obiettività le avrebbero permesso di proporsi come insegnamento agli uomini. La visione di Dio, quale appare nel paradiso, non può proiettare in una dimensione religiosa tutto il creato. Come si possono dunque respingere, con l'accusa che sono di troppo, quelle pagine nelle quali il poeta prende coscienza e invita il lettore a fare altrettanto, che tutto l'universo si appoggia su basi metafisiche, che una sola legge, quella di Dio, governa le cose e che esiste nella molteplicità degli esseri un'unica fonte di attività? L'invito di Dante, proprio all'inizio di questo canto, è estremamente esplicito. Mi seguono solo coloro che sono stati nutriti con il pan degli angeli. Una volta dimostrata la necessità del dottrinalismo nella poesia del paradiso, resta da considerare quando e con quali mezzi esso diventa vera poesia. Alcuni l'hanno trovata nel linguaggio metaforico, prodotto da una fantasia sempre viva e fervida. Altri nella solennità del Busnelli, che vuole vedere nella dottrina delle macchie lunari e del movimento dei cieli regolato dalle intelligenze angeliche un'ennesima affermazione di ortodossia tomista da parte di Dante. Mentre, secondo il Nardi, il poeta, pur senza opporsi decisamente al pensiero di San Tommaso, propende per la dottrina di Avicenna, che pose nel cielo una gerarchia di sfere, animate da un principio vitale e mosse da altrettante intelligenze separate. Tuttavia, il secondo canto non è un'accademica discussione sulle macchie lunari, ma un momento, fra i più poetici, della crescita spirituale di Dante, simile a quello del primo canto, il momento in cui il pellegrino scopre che l'universo è un immenso, armonico organismo. Il Parodi ha, a questo proposito, un'osservazione molto penetrante. Dante volle subito esporre il grande e, si voglia o no, grandioso e mirabile sistema cosmologico delle influenze. E, come nel primo canto aveva cantato l'ordine reciproco di tutte le cose e l'ascensione dell'essere verso l'alto, in questo descriveva la perpetua irradiazione luminosa delle idee divine, dall'alto verso il basso, compiendo con questi due movimenti che ne formano uno solo, la prima e più generale sintesi dell'universo. Il secondo non è dunque il canto delle macchie lunari, come viene genericamente definito, ma è il canto nel quale Dante, prendendo a pretesto il limitato problema delle zone più o meno scure della Luna, è impegnato a dimostrare come il molteplice derivi dall'uno e come attraverso l'influsso dei cieli, animati dalle intelligenze angeliche, il mondo sia sempre guidato dalla superiore giustizia e dall'infinito amore di Dio. L'interesse e la passione con cui il poeta impegna il suo intelletto in questa sintesi suprema impediscono alla poesia di trasformarsi in un'arida confutazione delle opinioni errate e in una semplice rivelazione delle verità trovate. Così, nella prima parte del discorso di Beatrice, si sente il piacere intimo che nasce dalla confutazione dell'errore, mentre nella seconda si ha un tono diverso, più alto e solenne, di una solennità quasi religiosa, che cerca immensità luminose e una figurazione angelica e ridente dell'universo.